Prima di apprestarci a presentare il trattato della coscienza morale, occorre ovviamente fare un'analisi almeno rapida del periodo in cui Rosmini decise di dedicarsi a quest'opera. Ma per poter comprendere questo bisogna anche fare un passo indietro, proprio per cercare di capire quando Rosmini ha deciso di occuparsi proprio del problema della morale in rapporto al concetto di coscienza. Una prima domanda che ci possiamo porre, appunto, prima di entrare nel vivo della trattazione del trattato, potrebbe essere la seguente. Quando Rosmini cominciò effettivamente ad interessarsi del tema della coscienza? Il primo interesse di Rosmini risale agli anni giovanili. Siamo tra il 17 e il 22. In quel periodo egli era occupato in una moltitudine di studi di vario genere che si espandevano in tutte le direzioni ed erano finalizzati a costruire, anche con l'aiuto di suoi amici, una enciclopedia cristiana da contrapporre alla nota, anzi notissima all'epoca, enciclopedia francese di Diderot e d'Alembert. Certamente questa enciclopedia francese era mirabile per molti aspetti, ma allo stesso tempo risultava eccessivamente laicista. Il ruolo che Rosmini si era ritagliato per sé in questa equipe di giovani studiosi che avrebbero dovuto appunto pubblicare e realizzare prima di tutto questa enciclopedia cristiana era un ruolo molto particolare, riguardava la metafisica generale o oggi diremmo l'ontologia, un'ontologia che completasse, diciamo così, che contemplasse una rifondazione della filosofia con i connessi sviluppi dei problemi da essa evidenziati. Fra l'enorme quantità di manoscritti inediti ed editi conservati nell'archivio rosminiano di Stresa, ve n'è uno che ha appunto per titolo Coscienza pura. Ma a questo punto, se abbiamo capito che l'interesse fu veramente precoce, ci possiamo chiedere che cosa era per Rosmini questa coscienza pura. Egli in quel periodo giovanile la intendeva come la forza primitiva dell'anima. In questa forza primitiva, dove l'anima sente in modo continuativo il proprio corpo e questo sentimento trasformato in idea diventa coscienza del proprio io, egli poneva il centro stesso della conoscenza, la radice che ci rivela la conoscibilità e la natura dell'atto dell'intelletto. Sarà solo in seguito che per esprimere questo medesimo concetto preferirà al termine coscienza quello più appropriato di sentimento fondamentale. Questi primi studi contenevano un mix, diciamo così, di ontologia, di psicologia e di antropologia, nei quali Rosmini, che non aveva ancora elaborato la teoria dell'idea innata di essere, cercava di muoversi trovando soluzioni adeguate fra i due poli della filosofia moderna e in questo contesto potremmo dire tra il sensismo lochiano e l'innatismo kantiano. Dopo il 1822 lascerà gradualmente questi studi per concentrarsi prima sulle questioni politiche e poi sui problemi filosofici della conoscenza, in ordine ad una profonda esigenza di rinnovamento filosofico che avrebbe generato in seguito capolavori metafisici come la teosofia, appunto, la teodicea e l'antropologia soprannaturale. Il desiderio di comporre una pubblicazione non più sulla coscienza pura come centro della conoscenza teoretica, ma sulla coscienza morale come centro del comportamento etico personale, venne a Rosmini, come si evince dai diari, attorno al 1830. Nel frattempo sappiamo che aveva pubblicato gli opuscoli filosofici, siamo tra il 27 e il 28, e il nuovo saggio sull'origine delle idee, che appunto è la pubblicazione risale al 30. E stava portando avanti anche la stesura dei principi della scienza morale, che vedranno la luce un anno dopo, nel 31, e l'antropologia soprannaturale, un'opera fondamentale che verrà pubblicata purtroppo incompiuta postuma. Ancora in questi primi anni, e siamo appunto ai primi anni 30, sta componendo l'antropologia in servizio della scienza morale, che verrà pubblicata poi nel 38. Con queste opere Rosmini aveva inaugurato un nuovo ordine di studi, solido, ricco e fecondo di sviluppi successivi, i cui contenuti innovativi e fondativi avrebbero permesso un ritorno decisivo della voce cristiana nel contesto filosofico europeo, che in maniera più o meno diversificata guardava il pensiero cristiano come ad un'alternativa non più così efficacemente e convincente ed accettabile. Questo era il sentore in generale, in un certo senso, nell'ambito filosofico europeo. Il nuovo saggio aveva fatto conoscere al pubblico dei filosofi un collega di razza, diremmo noi, un pensatore teoretico non meno che storico della filosofia, che aveva individuato nell'idea innata di essere, nel sentimento fondamentale corporeo, i rudimenti originari per risolvere positivamente il problema della conoscenza in una luce che superava sia il sensismo sia l'idealismo. La ricostruzione puntuale dei diversi sistemi gnoseologici, cioè dei paradigmi classici e moderni relativi al problema della conoscenza, la loro analisi puntuale, ove necessario anche la critica meticolosa e rispettosa, danno nuovamente ragione del metodo rosminiano, secondo il quale l'esposizione del proprio sistema è fatto precedere dalle soluzioni avanzate dai grandi filosofi, per poi interagire per mezzo di un dialogo coerente, in grado di mostrare forza e debolezza degli asserti filosofici, unitamente al valore del proprio sistema. Con i principi della scienza morale, Rosmini aveva mostrato la fecondità dell'idea oggettiva dell'essere, capace di fungere, diciamo così, da principio oggettivo o legge morale di comportamento. Con le antropologie, quindi sia l'antropologia naturale che quella soprannaturale, invece stava approfondendo la conoscenza della natura umana. Il desiderio di un trattato sulla coscienza morale nacque quindi dall'affinità dei temi che andava elaborando in questo periodo. Come infatti spiegherà nei primi numeri di questo trattato, ogni dottrina morale esauriente deve contemplare tre aspetti fondamentali. Il primo, il principio o fonte della moralità. Il secondo, la conoscenza dell'uomo al quale applicare questo principio. E il terzo, l'applicazione vera e propria del principio alle varie situazioni dell'uomo. Per cui un trattato sulla coscienza morale sarebbe potuto essere inteso anche come la verifica della validità e del completamento delle tesi esposte nei principi e nell'antropologia. Don Muratore, a ragione, ritiene per esempio che a fianco di tale necessità se ne poneva anche un'altra. Ricordiamo che nel 1828 Rosmini aveva fondato l'Istituto della Carità. I confratelli, i sacerdoti e i laici che cominciavano a farne parte si affidavano a lui come ad una direzione spirituale sicura ed egli non poteva non sentire vivamente questa responsabilità. Inoltre, il fondatore di un istituto religioso della sua levatura intellettuale e spirituale non poteva non sentire il bisogno di qualcosa di solido per giovare alla formazione morale dei formatori e dei padri spirituali intenti alla nuova famiglia religiosa. Anche Don Cirillo Bergamaschi, nel suo ultimo libro, dimostra chiaramente come l'istituto rosminiano non fosse una semplice appendice al disegno di Rosmini, ma il compimento effettivo, la realizzazione di un progetto che affondava le radici in una filosofia solida, ben disposta ad essere elemento basilare per un vivere consapevole i valori che la vita cristiana ha. Un superiore religioso, dunque, avrebbe dovuto conoscere bene e ben istruire i suoi a proposito della coscienza umana. Per questo possiamo dire che nel trattato della coscienza morale Rosmini mette in primo piano proprio la preziosità dei padri spirituali e dei confessori. Essi saranno indicati come le guide concrete più sicure. Quando la coscienza viene assalita da dubbi che sembrerebbero restare tali, provocando nel soggetto dubbioso un sentore di malessere addirittura psicofisico. Rosmini inoltre era fermamente convinto della necessità di uno scritto come il trattato, poiché avvertiva il bisogno e l'urgenza di colmare, diciamo così, un vuoto. Egli non era soddisfatto infatti dei trattati di morale dei suoi tempi. Vedeva confusione dovuta alla difficoltà di fissare uno spazio corretto alla teoria moderna di applicazione dei cosiddetti principi riflessi. Applicazione che i moralisti probabilisti tendevano ad estendere troppo, tant'è che in una lettera del 4 settembre del 1831 Rosmini non esita ad affermare che questo sia l'argomento più difficile della morale e continua, ed oserei forse dire il più bisognoso di schiarimenti. Rosmini è dunque convinto di possedere gli strumenti necessari per contribuire a portare chiarezza in questo ambito così delicato e importante della morale. Le prime finalità sono certamente di sapore strettamente ecclesiale, tant'è vero che l'intenzione originaria era quella di scrivere il trattato in latino. Ai suoi tempi, infatti, i chierici, durante i corsi annuali di teologia, studiavano questa materia in lingua latina, ed in latino scrivevano pure i moralisti cattolici. Inizialmente non stupisce nemmeno il titolo che gli voleva dare, cioè De conscientia etica. Ma, scorrendo le pagine del presente manoscritto, troviamo già le linee fondamentali che vi saranno poi nella redazione definitiva. E i punti focali sono i seguenti, occorre enunciarli sin da subito. Presenza di una moralità che sia antecedente alla coscienza. Recupero di visibilità della legge naturale e della libertà personale. Rivalutazione della Sacra Scrittura. Rivalutazione e valorizzazione degli scritti dei padri della Chiesa. Insistenza sulla rettitudine di coscienza. Necessità di porre dei limiti ragionevoli ai principi riflessi promossi dal probabilismo e desiderio di trovare una posizione mediatrice che evitasse gli effetti nocivi del rigorismo e della rilassatezza dei costumi. Perché alla fine Rosmini decise di non procedere oltre nella redazione dell'opera in lingua latina? Questa è la seconda domanda a cui dobbiamo dare risposta. Egli si convinse della necessità di fermarsi e di ricomporre da capo l'intera opera in lingua italiana, affinché fosse maggiormente comprensibile per un più vasto pubblico di lettori, anche se inizialmente tentò di tradurre il testo che aveva già redatto. Ma nell'autunno del 1831, quando inizia la traduzione, si accorge sin da subito che è necessario un vero e proprio rifacimento. Non tanto per i temi principali che aveva in mente di esporre, quanto per i chiarimenti di cui essi avevano bisogno e per gli sviluppi nuovi che nella stesura latina gli erano sfuggiti. In una lettera del 4 settembre del 1831, inviata a Michele Parma, Rosmini scrive: «Ora sto traducendo un trattato che ho scritto prima in latino sulla coscienza, opera mescolata di filosofia e teologia. Tengo che questo sia l'argomento più difficile della morale ed oserei forse dire il più bisognoso di schiarimenti. La traduzione italiana mi cresce sotto le mani per continui sviluppi nuovi che mi si presentano e che mi erano sfuggiti nel primo dettato latino, sicché l'opera italiana sarà piuttosto opera nuova che una traduzione». Questa ne è appunto la conferma. Rosmini quindi lavorò 6 anni prima di ritenere concluso il trattato. Nel frattempo aveva anche vissuto l'esperienza di parroco nella sua città natale di Rovereto, esperienza preziosa ai fini del trattato, il quale si concentra principalmente sull'eticità delle azioni individuali. Altri 2 anni gli servirono per iniziarne la pubblicazione ed uno ancora infine perché fosse pronta anche l'ultima parte, che è la parte più complessa, come avremo modo di vedere.